proprio una fuga del testo che poi possiamo riprendere nella preghiera, nella personale lettura, che come sappiamo tante volte l'abbiamo visto è proprio la parte più importante, quella in cui il Signore con ognuno di noi può spiegare, far comprendere, perché poi potremo rimettere anche nella comunicazione finale anche insieme per qualche aspetto che magari l'uno o l'altro ha ritenuto più centrale. Prima di leggere volevo dire due cose, una è ovvia, però la dico anche come spunto di ringraziamento al Signore. Oggi si celebra nella Chiesa la giornata di Cristo, Re dell'Universo, e qualche volta ho l'impressione che questo Cristo, Re dell'Universo, venga capito, anche se lo si vede sulla croce, ma con una logica piuttosto mondana, cioè come un vincitore. È vero, Cristo ha vinto la morte, lo sappiamo. Paolo ci parla della risurrezione di Gesù, però è vero che nel modo di pensare Cristo Re dell'Universo si può fare forse la stessa cosa che si fa per i re di questo mondo, cioè pensarlo forte, pensare che lui vince il male, pensare che lui è superiore alle contraddizioni, e forse anche un po' isolarlo, cosa che nella liturgia di quest'anno proprio non ci è possibile fare, perché Luca, che con cui concludiamo l'anno lucano, il terzo anno, Luca mette proprio alla fine, proprio sulla croce Gesù, quando ve lo ricordate, quella figura che mi è molto cara, ma credo sia cara a tanti di noi, questo uomo che ha fallito nella vita, perché probabilmente se no non ci sarebbe su quella croce, o forse non ha fallito solo lui, ha fallito tutto un sistema di giustizia, perché quell'uomo si è preso la croce. Questo spesso lo dimentichiamo, come se i reati li compisse una persona senza la collaborazione o la causa di chi poi lo condanna naturalmente. Di fatto questo uomo è lì nell'ultimo momento della sua vita. Luca ci descrive questo colloquio che non è scontato, tanto vero che l'altro è in tanta situazione interiore, come farci capire che c'è un cambiamento di circostanza interiore molto profondo in quest'uomo, che pur essendo in quella situazione, pur vedendo quello che sta vedendo, si trova accanto Gesù. E ha la possibilità, oggi l'insistenza del Vangelo è molto sul vedere e sui diversi modi di vedere la realtà, ha la possibilità di vedere accanto a sé Gesù e di darsi di lui, chiede semplicemente un ricordo, come spesso facciamo noi, ti ricordi, e gli chiede solo un ricordo, quello che mi ha da Gesù è molto più di una promessa di ricordo. Ha capito in Gesù che cosa vuol dire veramente la legalità. Non l'ha capito perché Gesù ha vinto. L'ha capita per il racconto che Gesù vive con lui. Questo mi ha sempre fatto colpito di evangelizzare. La salvezza viene nel racconto. E sono grata al Signore perché questa lettera ai Filippesi, che per molti versi continua poco il sentire della croce, anche il sentire di questo ladrone, se vogliamo, noi ci troviamo a farla questa terza domenica del mese di novembre, oggi, e quindi sono grata, sono anche grata al Signore che mi dà la possibilità di comunicare a voi quello che in fondo poi è stato un po' il frutto della mia professione, della mia preghiera. Parto, questa era la prima cosa che volevo ricordare. La seconda cosa, che pure mi sembra molto importante, è che questo capitolo 1 della lettera di Filippesi, in unità con tutta la lettera, è iniziato, non è iniziato in una condizione, in una, come dire, espressione di sofferenza, ma è iniziato piuttosto al contrario, in una espressione di gioia. Paolo ringrazia, e ringrazia, l'abbiamo visto l'altra volta che non sono stato nella preghiera, ringrazia per le persone a cui Paolo tiene molto, per questi cretesi che erano una comunità particolarmente cara a Paolo, che abbiamo inventato che anche questa lettera propriamente scritta da Paolo, e i filippesi che lui aveva molto a cuore, e dice che ringrazia Dio perché è grato che loro possano essere cooperatori del Vangelo. Cioè, il motivo grande di grazia che Paolo vede è il fatto che la presenza di questi cristiani non sia una presenza di cristiani, noi potremmo dire della domenica, oppure di quelli che dicono cristiani, ma insomma, tante volte no, lo vediamo questo problema anche nella nostra Chiesa, ma invece sono cristiani che ci credono nel Vangelo e che vogliono nella loro vita mettere la loro vita, come dire, a mediare questo Vangelo. Ci tengono molto. Solo dopo Paolo dice che lui è in carcere e che è una situazione che non sembra proprio così carina. La gioia, allora, lo vedremo nella mattina di questa mattina, la gioia allora può essere anche realisticamente compagna anche della sofferenza, perché Paolo inizia a ringraziare, e il motivo per cui Paolo ringrazia è il Vangelo, e il motivo per cui Paolo ringrazia è che nel Vangelo non è lui l'unico testimone, ma sono insieme, loro sono, li chiamano proprio cooperatori, anzi è talmente nel grazie, nella gratitudine, che osa affidare al Signore una cosa che insomma ricorda un poco diversamente, tanto diversamente, ma ricorda anche quello che il ladrone dice oggi nel Vangelo di Luca, e cioè sicuramente il Signore compirà. Questo Paolo non lo sa di loro, non sa fino a quando loro coopereranno, però è sicuro, lui usa un'espressione molto bella che dice: io sono convinto che il Signore che ha iniziato questa opera nell'umano, oggi lo potremmo dire con Luca nell'umano, e che ha iniziato in voi, dice Paolo, questa opera, la porterà a compimento. È convinto di cose che lui non sa, però è convinto, a convincerlo è la relazione col Signore. Queste due premesse mi tornano molto importanti oggi, perché i versetti che noi abbiamo come continuazione dell'inizio del capitolo e che apriranno poi la prossima volta, se vuole, con Sergio, nel ritiro prima di Natale, questo molto bello, alla ripresa, alla riflessione, alla preghiera sull'inno cristologico. Ecco, ma questo capitolo 1 forse ci dà l'orizzonte anche del perché Paolo ha preso quell'inno cristologico. Ed è molto importante, perché questo orizzonte noi lo ritroviamo nell'esistenza concreta che Paolo sta vivendo. Come per noi la parola nell'esistenza. E anzi, forse possiamo ricordarci all'inizio proprio questo tenerci all'inizio della preghiera, a chiedere al Signore la grazia che nella nostra esistenza noi possiamo portare. Dunque Paolo dice: desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, appunto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per questo. Certo, se leggiamo la Bibbia un po' in fretta, non è che proprio desidero che le mie vicende si siano volte piuttosto che il progresso del Vangelo, uno può immaginare, siccome Paolo è mediatore del Vangelo, è discepolo, il fatto che le vicende si siano poste al meglio significa che stanno riconoscendo nel pretorio la sua giustizia. E in effetti la giustizia di Paolo era molto evidente, Paolo non aveva commesso nulla, non è in quel momento, certo, aveva perseguitato i cristiani, ma non era assolutamente per questo che stava in carcere, anzi esattamente per il contrario. Invece Paolo lo spiega subito, aprendoci come una fascia di luce molto importante. Le mie vicende si stanno volgendo al meglio perché in tutto il pretorio, significa in tutto il tribunale, no? Giovanni può capire bene, tutti questi avvocati che si parlano, tutte queste, si sa nel palazzo del pretorio, dovunque, si sa anche fuori, che io sono prigioniero per questo. Lui si vanta, potremmo dire, con un'espressione che forse dobbiamo correggere per Paolo, perché Paolo si vanta molto poco di se stesso. Quando parla di sé, parla sempre per dire l'operare di Dio in lui. Ma lui, possiamo anche dire, si vanta di non essere prigioniero per nulla, ma di essere prigioniero per Cristo. Pensavo una cosa, la prima cosa che vorrei commentare a voi, si può essere anche prigioniero perché si sta contravvenendo il bene comune. Di solito quelli che veramente contraddicono il bene comune non vanno in carcere, lo sappiamo, perché da fuori possono governare anche questo, ci vanno i poveracci in carcere, no? Però di per sé qualche volta può essere anche che si è preso qualcuno che sta facendo un grande disfatto. Le croci che noi viviamo solitamente, che chiamiamo croci dagli effetti che provocano su di noi per le sofferenze, non sono sempre frutto del Vangelo. Molte volte le cose che noi viviamo, per esempio, che peccato che i nostri conti in banca stiano scendendo tutti. Questo è veramente un elemento di croce per qualcuno in questo momento. A me fa un po' sorridere, insomma, scendono anche i miei pochissimi, ma mi fa sorridere il fatto che noi pensiamo che questa sia una croce, ma non è una croce per il Vangelo. Anzi, se mai se ci abbiamo i soldi in banca, dovremmo chiederci se questo Vangelo vive in noi o attraverso di noi. E come dico questo, dico un sacco di altre cose. Se una persona si butta giù e si fa male, non credo che sia per il Vangelo. Paolo è molto attento a dire che tutti sanno, non che lui è prigioniero, ma che è prigioniero per il Vangelo. Questa cosa, che potrebbe sembrare per noi una grandissima contraddizione, per Paolo è un elemento invece di vanto, cioè lui si vanta di aver preso tanto sul serio il Vangelo che al punto in cui doveva rinunciare alla carriera, lui l'ha continuato a prendere, che al punto in cui doveva rinunciare al suo primato, lui l'ha continuato a prendere, anzi l'ha continuato a prendere anche quando per il Vangelo lui è stato incatenato. Credo che anche questa cosa, siccome Paolo spesso lo vediamo nelle catene, ormai lo vediamo tanto nelle catene, che ormai non ci va di impressione, insomma, no? Come tante cose del Vangelo non ci fanno impressione, Zaccheo non ci fa più impressione, non ci fa più impressione la donna che entra in casa di Simone, tante, forse non ci fa impressione neanche il ladrone, insomma, no? Perché ormai a furia di leggere le cose. Ecco, le catene, vorrei ricordare, per Paolo sono un'esistenza molto particolare. Cioè Paolo in carcere non ebbe affatto un trattamento speciale. Quindi lui è prigioniero a tutti gli effetti, come forse noi diciamo oggi qualcuno è prigioniero, allora pensiamo alle grandi eccezioni, oppure ai lontani. Forse dovremmo pensare un po' più a quelle prigionie che anche noi potremmo incontrare rinunciando proprio alla nostra sorte di privilegiato. Ecco, potrei dire che qui prigioniero per il Vangelo significa l'aver rinunciato di Paolo ad essere, poi lui lo dirà nella stessa lettera di Filippesi, l'ho considerato quello una spazzatura, non questo del Vangelo. Allora Paolo dice In tal modo, guardate questo passaggio come è bello, per dire la prima cosa che vede Paolo nelle circostanze che sta vivendo. In tal modo, cioè io prigioniero per il Vangelo, in tal modo è successa una cosa per grazia, noi potremmo dire. Che cosa è successo? La maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola. Io credo che questa espressione sia di una potenza di evocazione nella nostra vita, della grazia del Signore, grandissima, perché non è affatto scontato che le catene di uno incoraggino l'altro. Non è affatto scontato. Anzi, noi potremmo dire esattamente il contrario. Il fatto che Paolo sia stato strappato a loro, perché così, il fatto che sia stato emarginato, il fatto che sia stato vilipeso, il fatto che sia stato ingiustamente condannato, potrebbe scoraggiarli, non. Ecco, quando nella storia succede che le piaghe di uno incoraggiano la proclamazione del Vangelo, lì sta succedendo la rivalità del regno dell'universo, non sull'alto della croce che sconfigge, perché lì sta succedendo qualcosa. Sta succedendo, io ricordo sempre quando arrivò la notizia della morte di Sergius lì nel Salvador, mi ricordo l'offerta di altri gesuiti, ma anche di noi che eravamo nei primi anni dell'insegnamento, di prendere parte a quella cosa. E quella si considerò, la considerammo, la vedemmo come un puro veramente elemento di grazia, non perché erano morti per la cosa straordinaria, ma per il fatto che le catene di uno incoraggiavano la presa di posizione dell'altro. Che la sofferenza di uno, giusta, incoraggiasse a uscire allo scoperto dell'altro. Questo è il Vangelo, questa è l'efficacia del Vangelo, cioè è un'efficacia di grazia, non è un'efficacia scontata e quindi non è neanche un'efficacia che si può pretendere. Se accade dobbiamo ringraziare. Al punto che loro ardiscono annunciare senza timore la parola. Alcuni è vero, come è bello, perché Paolo, ecco, mentre riconosce la potenza del Signore che agisce così, e alcuni vengono incoraggiati addirittura a prendere la parola, e guardate che questo continua a succedere nella storia, lo sappiamo tutti. Cioè ci sono delle situazioni straordinarie che non spengono in quelli che rimangono l'ardire di annunciare la parola, anzi qualche volta li incoraggiano di più, perché invece di parlare solo quello, parlo ora io. E questo è veramente l'efficacia più grande del Vangelo, mi sembra veramente il seme, no? Che fruttifica. Dunque, alcuni è vero, Paolo è molto realista. Non se ne va di testa per questo fatto, perché vede che ci sono questi, però poi ci sono anche altri. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma anche con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Paolo ricorda che esistono modi molto diversi per predicare il Vangelo. Attenzione, perché anche qui, Signore, ma io che cosa chiedo? Chiedo che sia predicato il Vangelo, ma io non posso come astrarmi da una storia in cui io vedo che molte volte il Vangelo è funzionale. Guardate, qui non è niente altro che le beatitudini di Lucano, ve lo ricordate, con quel beati voi e guai a voi. Per il Vangelo si può andare in catene, ma per il Vangelo ci si va a arricchire, insomma, no? E in più, qui c'è una cosa molto forte, che pure nelle nostre vite vediamo. Quando uno come Paolo predica il Vangelo e sappiamo la capacità, la profondità con cui Paolo l'ha predicato, quando lo metti in carcere, l'avevano fatto già con Gesù, dicono in genere, oibò, ora è arrivato il momento in cui invece il Vangelo lo posso predicare io con molta minore profondità, facendo magari delle teologie al tavolo, e lo faccio perché tanto lo diamo di mezzo, il Vangelo, quello lì, quel predicatore che era più famoso, che era così, che era colà. Il Vangelo si può predicare anche contro il Vangelo. E lui dice giustamente, qualcuno lo fa con invidia. È forte questa cosa. Si predica il Vangelo con invidia. Lui lo sa che esiste questo. Noi tante volte ci stupiamo, ci scandalizziamo della nostra Chiesa, ma le cose sono molto antiche, come vediamo, insomma. Cioè, per invidia, la predicazione del Vangelo. Per spirito di contesa, l'altro vi ha detto questo, io vi dico quest'altro. Però dice Paolo, che cosa guarda Paolo? Non guarda solo questo. E certamente non si mette a difendere se stessa, perché visto che dice la difesa è del Vangelo, non di me stesso. E altri, dice Paolo, lo fanno con buoni sentimenti, lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. E dunque, vedendomi in catene, assumono loro questa parte di difesa del Vangelo. È bellissima la comunione che noi credenti possiamo vivere. Questa prendere la parte dell'altro proprio quando l'altro non può parlare. L'aveva fatto anche Gesù con Giovanni Battista, per questo, no? Sappiamo che il Vangelo di Marco è tutto teso. Quando Giovanni lo mettono in carcere, Gesù esce allo scoperto. C'è questo passaggio che mi sa molto, per la mia esperienza, mi sa molto di capire da questa esperienza la comunione dei santi. Cioè dove il Vangelo centrale è uno che mettono dentro e allora io esco allo scoperto. Quelli invece che hanno Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette. Paolo qui accenna una cosa, prima sentivo Anna Maria che ringraziava per la ripresa dell'esercizio, una cosa che è molto cara anche a Sant'Ignazio, che dice che la realtà si può guardare anche con occhio non limpido. E che lui non chiede al Signore semplicemente che sia affermata la verità, chiede che sia che il Signore dia la grazia e noi la conversione di un occhio limpido. Ecco, queste persone non erano limpide per predicare il Vangelo. Evidentemente io qui potrei fuggire, potrei non trovarmi con Paolo e potrei dire, ecco, io lo so che è che non è limpido, questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. No, il problema è che potrebbe esserci qualcosa di non limpido anche in me. Cioè, in fondo potrebbe essere anche per me più conveniente annunciare il Vangelo. Forse non farlo con spirito di rivalità, però farlo anche con occhio non limpido, con intenzioni non limpide, dice lui, guardando all'intenzione, non guardando solamente alla cosa, all'atto, al contenuto, ma con quale intenzione. E subito aggiunge una cosa, vede che ha intenzioni non rette, subito aggiunge una cosa, allora noi potremmo dire, lavoriamo allora su quello. Invece lui, riprendendo la parola a quest'uomo che sta in catene, quest'uomo che si sente parlare gli altri del Vangelo per cui lui sta dando la vita, quest'uomo che sta lì e che vive queste contraddizioni, che ringrazia perché gli altri sono cooperatori, dice... Però, che importa? È bellissima questa, non lo so, questa è la seconda eduzione della grazia che fa qui. Ma chi se ne frega, scusate, ma che importa che ci siano anche quelli che fanno? Che importa? Purché in ogni maniera, qui non so perché questa Bibbia traduce per convenienza. Allora ieri sera, vi devo dire, ieri mattina, comunque mi sono andata a prendere il testo greco perché dico non voglio dire una scemenza, ma qui non c'entra proprio niente convenienza. Se voi vi prendete il testo greco, è per pretesto. Pretestuosamente. Oppure per sincerità, si può annunciare con pretesto, si può annunciare con sincerità, ma purché Cristo venga conosciuto, annunciato, io me ne rallegro e continuerò ad allegrare. È fortissimo questa cosa. Io mi rallegro non della mia comunicazione del Signore, io mi rallegro non del mio annuncio, io mi rallegro che Lui sia annunciato, che vuol dire questo? Nella nostra vita proprio questo punto, che tra l'altro tante volte sembra coincidere, no? Perché certo c'è qualcuno che deve annunciare, l'ho detto appena, ora sono loro, però Paolo è libero dal suo annuncio, tanto da dire anche questa può essere un'occasione. Perché è vero, aveva ragione, lo diceva in maniera molto realistica, perché intanto si parlava di Gesù e per Cristo. E parlando di lui, alcune persone che si sentono annunciare il Vangelo per invidia contro Paolo, però intanto conoscono Gesù, però intanto possono chiedersi di Gesù. Però intanto nel pretorio, come bella questa cosa, no? Nel pretorio pure questi avvocati parlavano, ma questa via ti convince la via di Gesù Cristo, no? E allora Paolo ha ragione, Paolo è realista, Paolo non è uno che vuole volgere un positivo. Paolo vede una cosa, ma vede anche l'altra. Come tante volte nelle circostanze della nostra vita, non abbiamo bisogno di eliminare le contraddizioni, non abbiamo bisogno di rimuovere le contraddizioni. Noi nelle contraddizioni possiamo dire, ma in fondo, sono stati solamente dei momenti negativi o anche questo poteva servire perché il Vangelo fosse capito da uno in più, da qualcun'altro in più, si accedesse in più. Ecco, questa grazia del me ne importa, che cosa importa? Mi sembra molto importante per Paolo, anche perché mi ricorda, e qui mi ricorda di nuovo gli esercizi, che proprio Ignazio negli esercizi spirituali dice, purché il fine sia chiaro, poi la scelta dei mezzi, dobbiamo essere liberi della scelta dei mezzi. E tanto che lui chiede l'indifferenza, non del fine, come noi, il fine non è indifferente. Sono i mezzi che sono differenti. Cioè Paolo non si attacca al suo annuncio, eppure avrebbe potuto attaccarsi, perché dico, ne aveva tutte le premesse, come lui stesso ci ricorderà. Io vengo dai farisei, io ho studiato con Gamaliele, non si attacca. Vuole il Vangelo, non vuole il suo annuncio del Vangelo. Io me ne rallegro. Non era allegro, lo sopporto. No, io me ne rallegro perché il suo occhio sta andando. So infatti che questo servirà alla mia salvezza. So che servirà alla mia salvezza proprio questa libertà. Anche libertà dall'annuncio del Vangelo, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso. Ah, dopo averlo detto degli altri, sono convinto che porterà a compimento. Ora lo dice di se stesso. Grazie alla vostra preghiera, all'aiuto, non si fa forte, non dice sono arrivato, non dice sono arrivato a capire, oh com'è bello, me ne rallegro perché... No, tutto questo serve alla salvezza grazie alla vostra preghiera. Quelli che aveva chiamato, invitato come cooperatori, qui li chiama come intercessori, questo è anche molto bello. Ci dice questo aspetto della comunione dei santi che Paolo ha sentito tanto, grazie alla nostra preghiera, cioè noi siamo unanimi in questa richiesta, siamo unanimi in questa libertà, lo vogliamo insieme, all'aiuto dello Spirito Santo, lo Spirito ci aiuta in questa condizione. Secondo la mia ardente attesa che in nulla sarò deluso, anzi, nella piena fiducia che come sempre allora Cristo sarà glorificato nella mia esistenza, nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoio. Ecco, questa cosa, l'anno scorso nei nostri ritiri, quante volte siamo tornati sul modo in cui Giovanni ci parla della gloria del Padre nell'esistenza di Gesù. Paolo dice una cosa analoga dicendo che la gloria di Gesù nella sua esistenza, la gloria di Gesù, la centralità di Gesù, si vede chi è Gesù dall'esistenza concreta di questo discepolo, il quale non dice nel mio corpo semplicemente, io qui evidentemente, indicando il corpo fisico-biologico, no? Sia che io viva, sia che io muoia, per dire lo troveranno cadavere, oppure cioè, sarà giustiziato, oppure no, il corpo per Paolo sappiamo che è una valenza molto più forte nella mia esistenza, attraverso il mio esistere lui si è glorificato. Qualche volta, fratelli miei, veramente fratelli, questo ci sentiamo fratelli, a volte il Vangelo è glorificato maggiormente in esistenze provate. Attraverso esistenze provate, ripeto, non perché si sono buttate dall'alto di un, ma perché sono oggettivamente provate, si avverte maggiormente che il Vangelo valeva la pena. Valeva la pena di quell'esistenza e vale la pena pure della mia esistenza. Allora Paolo qui dice, la mia esistenza concreta che veramente testimonia. E testimone che cosa? Sono convinto che lui sarà glorificato, sia che io viva, sia che io muoia, e torniamo di nuovo all'indifferenza, no? E qui fa un discorso molto bello, per me infatti il vivere ora è Cristo, e se il vivere è Cristo, io voglio rimanere con Cristo. Questa cosa, morire è un guadagno, ci sembra, no ragazzi, vi devo dire una cosa, non c'entra con la Bibbia, ve la dico dopo se va, ma non è tanto importante. Qualche volta si pensa che Paolo sia stato uno che a un certo punto della vita abbia cercato di morire, perché tanto è fatto quello che deve essere fatto, no? Ma questo solo un folle pensa così. Invece non sono folli quelli che, come Paolo, pur di rimanere con Gesù, chiedono questo. Cioè c'è una trasformazione, di questo l'avverto anche io, ho paura della morte, credo che molti di noi abbiano paura della morte. Eppure, io penso che il Signore possa operare anche in questa guarigione dalla paura, nel senso di chiedere a lui che comunque si rimanga con lui. E questo l'ho visto fare, per me il significato più grande della grazia di poter morire tante persone care non è stato il fatto che non hanno sofferto, qualcuno ha sofferto in un modo, qualcuno ha sofferto in un altro, non è stato il fatto che non hanno avuto paura, ma che hanno continuato a chiedere di essere col Signore, volevano essere col Signore, magari volevano cantare, magari volevano col Signore. E io credo che anche noi possiamo dire, anche perché la morte non è solo l'ultima morte, come noi pensiamo, ma è quella morte quotidiana che significa anche perdita, significa anche lasciare. Paolo dice che sono convinto che chiedo al Signore di restare con Lui. Anche questa cosa, la chiese pure Sant'Ignazio. In un passaggio degli esercizi, che rimane un passaggio bellissimo, all'inizio della seconda settimana, dopo aver considerato la parabola del re terreno e da quello aver considerato la presenza del re terreno. E questa espressione che Ignazio chiede alla fine della preghiera sembra a volte paradossale, perché Ignazio chiede, pur di essere con te. Cioè, di portare avanti la stessa logica che hai portato in te. Di non ritrarmi da quella logica, di non cercare di salvare, di difendere te stesso dal Vangelo. Io te lo chiedo, Davide, ti chiedo di preferire essere con te nelle contraddizioni, Ignazio dice le contraddizioni, Paolo dice morte, anziché non esserlo, accettando che in fondo poi le cose vanno avanti, magari mi porto avanti le mie paure, ma a te non lo chiedo mai di essere con te. Ecco, non arrivo mai a quella cosa bella che il ladrone ha chiesto stamattina, che chiede nella giornata di oggi, che ha chiesto nel Vangelo Lucano. Io ti chiedo di stare con te. Il ladrone lo chiede, non sa neanche che sarà il regno. Paolo lo chiede dicendo: per me morire sarebbe un guadagno in fondo, perché così sarei sempre con te, di essere liberato da tutti questi giudizi, da tutte queste invidie, da tutte queste rivalità, e una ne perdi, una ne trovi, vabbè dai. E poi dice una cosa, però se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti tra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Io finora sono arrivata a dirlo solo per gli esercizi spirituali. Ho il desiderio di lasciare la vita qui e di andare in tempo agli esercizi spirituali per essere veramente col Signore. Non sono riuscita a dirlo sulla morte, non lo so. Ma se per voi è più, scusate, ho il desiderio, il che sarebbe meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nell'esistenza. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra vita. Come libero anche in questo, perché non dice perché vi do fastidio, così poi andate in paradiso. Perché vi do fastidio, rimango tra voi per darvi ancora un po' di fastidio. No, dice, io lo so che vi posso aiutare. E io lo so che per la vostra mente, se la cosa la guardo dal punto di vista oggettivo di che cosa è meglio, devo dire che forse è meglio di tanto. Però, e vedo che questo rimanere, o mi pone le contraddizioni, o mi pone le rivalità, o mi pone in queste condizioni, e vabbè, io rimango. Ecco, non è che ci rimane con la corda al collo, ci rimane per il bene loro. Il punto di vista di Paolo, quello che vede Paolo, è che cosa è oggettivamente bene, non solo il suo bene, cambiando le condizioni. Noi potremmo dire quando non è in questione la morte, la vita fisica, ma sono in questione anche cose. Qual è il bene oggettivo? Qual è il bene che io ti chiedo, Signore? Il mio bene o il bene? Affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più, Cristo Gesù, con il mio ritorno tra voi. Comportatevi dunque, sono gli ultimi versetti, in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, guardate come è decentrato da sé, ma è concentrato nella presenza del Signore con sé, per loro, abbia notizie di voi che state salvi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del Vangelo. Com'è bello per l'Apostolo sentire che gli altri da lontano rimangono salvi. Questo lui lo chiede, sia che sia vicino, che sia lontano, rimanete salvi nella fede. Questo per loro è segno di perdizione, senza lasciarli intimidire, dice dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, purtroppo lo fanno e non capiscono di perdere la vita così. Cioè, sono insensati, insomma, che vogliamo mettere anche il nostro bombardamento, poveretti, sono insensati, fanno. Ma per voi invece di salvezza da parte di Dio, perché riguardo a Cristo, a voi, eccola la bellissima, perché come osa Paolo, come osa nella fiducia, come osa nell'amore, perché riguardo a voi Lì è stata data la grazia all'inizio del capitolo, aveva detto di cooperare, di credere, non solo la grazia di credere in lui, ma anche di soffrire per lui. Cioè gli è stata data quella grazia non di andare a accettarsi le sofferenze, ma di andare a accettare il Vangelo. E sapere che questo, perché il Signore non ci ha ingoiato, implica anche la possibilità della sofferenza. E allora Paolo dice, gli è stata data questa grazia di non tornare di fronte alle sofferenze, non solo di credere, ma anche di soffrire per lui. Dove naturalmente la sofferenza non la legge come un ultimo, la legge realisticamente come catene, in cui tu stai dentro e gli altri magari sparlano pure di te, insomma, no? È un eroe Paolo di soffrire sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Una cosa, la lotta la ritroveremo nella lettera di Efesi. Vorrei semplicemente dire una cosa, che la lotta per Paolo non è il combattimento contro l'altro, è quell'esercizio spirituale della sua vita che lui ha fatto fatica anche lui a dire. E questo ce lo dirà molto bene quando nella prossima volta dirà che, pur essendo Dio, Gesù, la seconda persona della Trinità, svuotò se stesso. Ecco, la lotta per Paolo è questa kenosi, che è frutto di un continuo esercizio spirituale, perché come uomo sarebbe stato passionale, come uomo sarebbe stato anche aperto a dimettere le cause giuste, e invece questo concentrarsi sul Vangelo e sul bene degli altri. È stata una lotta per Paolo. Lui poi dirà, corro nella lotta. E noi, sì, i padri della Chiesa diranno anche, lo diranno anche della croce, questo contatto, dirà o croce gloriosa, e citerà questa espressione molto forte della lotta, che noi leggiamo in termini troppo romantici, e forse invece proprio l'esperienza degli esercizi spirituali ci fa capire che senso continuare, andare, a dire meglio, conoscere il Signore. Allora io mi, come si dice malamente in italiano, non in italiano è, mi taccio, perché ora c'è il tempo della preghiera, quello in cui veramente possiamo tornare su questo testo.